Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo 43. Durante il viaggio Elizabeth, in preda ad una certa trepidazione, scrutava il primo apparire dei parchi di Pemberley e quando finalmente svoltarono presso il cancello, il suo animo fu invaso da una forte agitazione. Elizabeth era troppo pensierosa per conversare, ma vide ed ammirò ogni angolo, ogni scorcio interessante. Percorsero mezzo miglio di lieve salita e si trovarono sulla cima di una considerevole altura dove il bosco cessava e lo sguardo veniva immediatamente colpito da Villa Pemberley, situata sul lato opposto di una vallata dove la strada faceva una svolta un po' brusca. Era una grande leggiadra costruzione di pietra ben piantata su di un pendio e incorniciata da alte colline boscose. Di fronte alla casa un corso d'acqua di una certa importanza andava ingrossandosi, ma senza dare una impressione di artificiosità. Le sue sponde non erano costruite ad arte né falsamente adorne. Elizabeth rimase incantata. Non aveva mai visto un luogo che la natura avesse tanto favorito, o dove le bellezze naturali fossero meno alterate dal cattivo gusto. Tutti loro erano sinceramente ammirati, e in quel momento Elizabeth si disse che non era poi una cosa da nulla essere la padrona di Pemberley. La governante si presentò. Era una donna dall'aspetto per bene piuttosto anziana, molto meno bella e molto più cortese di quanto Elizabeth non si aspettasse. La seguirono nel soggiorno. Era un'ampia sala di giuste proporzioni, elegantemente arredata. Elizabeth, dopo avervi dato una rapida occhiata, si accostò alla finestra per ammirare il panorama. «E quello?» proseguì Mrs. Reynolds additando una miniatura. «È il mio padrone. Gli somiglia molto. Ho sentito molto parlare dell'avvenenza del vostro padrone», disse Mrs. Gardiner osservando il dipinto. «Ha un bel viso. Ma tu potrai dirci se gli rassomiglia o no, Lizzie?» Il rispetto di Mrs. Reynolds per Elizabeth parve aumentare all'annuncio che la ragazza conosceva il suo padrone. «Forse la signorina conosce Mr. Darcy?» Elizabeth arrossì e rispose «un poco». «E non lo trovate un giovane molto attraente, signorina?» «Certo, molto attraente». «Quanto a me, non ho mai visto un uomo più bello, ma sopra in galleria troverete un suo ritratto più grande e di maggior valore. Il vostro padrone si trattiene molto a Pemberley nel corso dell'anno?» «Non tanto quanto io potrei desiderare, signore. Direi che vi trascorre la metà del suo tempo, mentre Miss Darcy è sempre qui durante i mesi estivi». «Tranne quando va a Ramsgate», pensò Elizabeth. «Se il vostro padrone si sposasse, lo vedreste più spesso». «Certamente, signore, ma io non so quando potrà mai accadere una cosa simile. Non so chi potrebbe essere degna di lui». Mr. e Mrs. Gardiner sorrisero. Elizabeth non poté fare a meno di osservare. «Certo, i vostri sentimenti sono assai lusinghieri per lui». «Non ho detto che la pura verità, come vi direbbe chiunque lo conosca», rispose l'altra. Elizabeth pensò che stesse alquanto esagerando e con sua crescente meraviglia la governante aggiunse: «In vita mia non ho mai ricevuto da lui una parola dura, e sì che lo conosco da quando aveva 4 anni. Questo era l'elogio più straordinario di tutti, il più in contrasto con le idee di Elizabeth. Era sempre stata sua ferma convinzione che egli non avesse un buon carattere. Tutta la sua attenzione si destò, desiderava saperne di più, e fu grata al suo zio che riprese: «Sono poche le persone di cui si possa dire altrettanto. Siete fortunata ad avere un padrone simile». «Certo, signore, lo so bene. Dovessi girare il mondo, non potrei incontrarne uno migliore. Ma io ho sempre notato che chi è buono da piccolo è buono anche da adulto, ed egli è sempre stato il ragazzo più dolce e generoso del mondo». Elizabeth trasecolò. «Possibile che sia proprio Mr. Darcy costui?» pensò. Suo padre era una bravissima persona, disse Mrs. Gardiner.
Proprio così, signora. E suo figlio sta diventando lo stesso, la stessa umanità con la povera gente.
Elizabeth ascoltava, si stupiva, dubitava ed era impaziente di saperne di più. Nessun altro argomento le interessava. Invano Mrs. Reynolds illustrò i soggetti dei dipinti, le dimensioni delle stanze e il prezzo della mobilia. Mr. Gardiner, assai divertito da quella sorta di pregiudizio di famiglia a cui attribuiva le sue lodi eccessive del padrone, la ricondusse ben presto sull'argomento e, mentre salivano insieme il grande scalone, ella si diffuse con calore sui molteplici meriti di Mr. Darcy. «È il migliore proprietario di terre», disse, «e il miglior padrone che sia mai esistito. Non come quei prepotenti giovanotti di oggigiorno che non pensano che a se stessi. Non c'è nessuno tra i suoi fittavoli e i suoi servi che non gliene renda merito. Alcuni lo definiscono orgoglioso, ma io, dico la verità, non ho mai notato nulla di simile. A mio parere è solo perché non si perde in chiacchiere come altri giovani». «Che bella figura gli fa fare!» pensò Elizabeth. «Questa descrizione», le sussurrò sua zia cammin facendo, «non va molto d'accordo col suo comportamento verso il povero Bingley. Può darsi che ci siamo ingannati». Giunti sullo spazioso corridoio al piano di sopra, furono introdotti in un graziosissimo salottino recentemente arredato con più eleganza e civetteria delle stanze al piano terreno. Vennero a sapere che era stato appena allestito per far cosa gradita a Miss Darcy, che si era affezionata a quella stanza l'ultima volta che era stata a Pemberley. «È un bravo fratello davvero», disse Elizabeth, mentre si accostava a una finestra. Mrs. Reynolds si figurava la gioia di Miss Darcy al momento di entrare in quella stanza. «Al solito», soggiunse, «tutto ciò che può far piacere a sua sorella è cosa fatta. Non c'è nulla che egli non farebbe per lei». Non restavano da vedere che la galleria e due o tre camere da letto tra le più importanti. In galleria vi erano molti ritratti di famiglia che non potevano destare un grande interesse agli occhi di persone estranee. Elizabeth andò in cerca dell'unico viso a lei noto. A un certo punto si fermò davanti ad un ritratto straordinariamente somigliante a Mr. Darcy, con un sorriso sulle labbra che essa ricordava di avergli visto a volte quando la guardava. Rimase alcuni minuti davanti al quadro in assorta contemplazione e tornò a guardarlo prima di lasciare la galleria. È certo che nell'animo di Elizabeth albergava in quel momento un sentimento più benevolo verso l'originale di quanto non avesse mai provato nel corso della loro conoscenza. Gli elogi tributatigli da Mrs. Reynolds non erano uno scherzo. Quale lode è più preziosa di quella di un servitore intelligente? Come fratello, come proprietario, come padrone, quante persone dipendevano da lui per la loro felicità? Quanta gioia e quanto dolore poteva distribuire, quanto bene e quanto male poteva fare. Ogni osservazione della governante andava a suo favore ed Elizabeth, mentre sostava davanti alla tela che lo raffigurava gli occhi fissi su di lei, pensava al suo affetto con un sentimento di gratitudine più profondo che mai. Gliene tornava alla mente tutto il calore mentre andava impallidendo il ricordo della sua improprietà di espressione. Dopo aver visto tutta quella parte della casa aperta ai visitatori, tornarono al piano terreno, dove, nell'accomiatarsi dalla governante, furono affidati al giardiniere che li aspettava sulla porta dell'atrio. Mentre traversavano il prato in direzione del ruscello, Elizabeth si voltò per dare un'altra occhiata alla casa. Si fermarono anche suo zio e sua zia, e mentre il primo formulava ipotesi sulla data di costruzione dell'edificio, il proprietario in persona spuntò improvvisamente dalla strada che, passando dietro la casa, conduceva
alle scuderie. Si trovavano a circa 20 passi di distanza e fu così brusca la sua apparizione che non fu possibile evitare di essere visti. Immediatamente i loro occhi si incontrarono e le guance di entrambi si cosparsero del più intenso rossore. Egli trasalì e per un attimo parve paralizzato dalla sorpresa. Poi, riprendendosi rapidamente, si avvicinò al gruppo e si rivolse ad Elizabeth in termini, se non proprio di perfetta serenità, quantomeno di perfetta cortesia. Elizabeth si era istintivamente voltata, ma al sentirsi rivolgere la parola si fermò ed accolse il suo saluto con un imbarazzo incontenibile. Se la sua repentina comparsa o la sua somiglianza col dipinto che avevano testé esaminato non fosse bastata a far comprendere agli altri due che si trovavano in presenza di Mr. Darcy, ci avrebbe pensato lo stupore del giardiniere nel riconoscere il suo padrone. Si tennero un poco in disparte mentre egli conversava con la loro nipote, che, stupita e confusa, non osava quasi alzare gli occhi su di lui e non sapeva come rispondere alle sue cortesi domande sulla sua famiglia. Sconcertata dal cambiamento avvenuto nei suoi modi dall'ultima volta che si erano visti, ogni frase di lui non faceva che accrescere il suo imbarazzo e, tormentata com'era dalla sconvenienza di farsi trovare in quel luogo, i pochi minuti passati insieme furono tra i più penosi della sua vita. Ne pareva più a suo agio quell'altro, la sua voce non aveva nulla della solita pacatezza, e poi ripeté tante volte le stesse domande sulla data della partenza da Longbourn e sul soggiorno nel Derbyshire, e in modo così precipitoso da rivelare palesemente la sua confusione. Alla fine parvero venirgli meno le idee e, dopo essere rimasto un attimo in silenzio, si riscosse improvvisamente e si congedò. A questo punto gli altri due la raggiunsero e le espressero la loro ammirazione per il bel portamento di Mr. Darcy, ma Elizabeth non sentiva nulla e li seguiva in silenzio, tutta presa dai propri pensieri. Era sopraffatta dall'irritazione e dalla vergogna. L'essere venuta in quel luogo era il più grande errore, la più grande sfortuna del mondo. Chissà come gli era parso strano, chissà come l'aveva giudicata male, quell'uomo così vanitoso. Come se lei avesse voluto rifarsi viva di proposito. Perché era venuta e perché egli era arrivato un giorno prima del previsto? Se ci avessero messo soltanto 10 minuti meno, sarebbero sfuggiti al suo giudizio. Era evidente, infatti, che Mr. Darcy era giunto in quel preciso momento, che in quel preciso momento era sceso da cavallo o dalla carrozza. Più volte arrossì sopra quello sventurato incontro e il suo comportamento così straordinariamente mutato. Che cosa poteva mai significare? Era già incredibile che le rivolgesse la parola, ma che gliela rivolgesse con tanta cortesia, fino a chiederle notizie della sua famiglia. Mai e poi mai lo aveva visto meno sostenuto, mai Mr. Darcy aveva parlato con tanta affabilità come in occasione di quell'incontro inatteso. Che contrasto con l'ultimo incontro a Rosings Park, quando le aveva consegnato la lettera. Elizabeth non sapeva che cosa pensare, né come darsene ragione. Il suo pensiero era fisso su quel punto di Villa Pemberley dove si trovava Mr. Darcy. Avrebbe voluto sapere che cosa gli passava per la testa in quel momento, che cosa ne pensava di lei e se, a dispetto di tutto, l'amava ancora. Forse era stato gentile soltanto perché si sentiva a suo agio. Eppure vi era qualcosa nella sua voce che agio non era. Se vedendola avesse provato più fastidio o più piacere, non avrebbe saputo dirlo, ma certamente non era rimasto impassibile. Mr. Gardiner espresse il desiderio di fare il giro del parco, ma temeva che non lo si potesse compiere a piedi. Con un sorriso di trionfo furono informati che il parco aveva una circonferenza di 10 miglia. Questo sistemò ogni cosa. Ripresero dunque il percorso usuale. Mentre avanzavano lentamente, furono nuovamente sorpresi e lo stupore di Elizabeth fu pressoché pari a quello di prima nel vedere Mr. Darcy, a non molta distanza da loro, che si stava avvicinando. Elizabeth, per quanto sorpresa, era quantomeno più preparata di prima ad un incontro e risoluta a comportarsi e a parlare con calma, se egli aveva veramente intenzione di venire loro incontro. Le bastò un'occhiata per accorgersi che non aveva perduto nulla della sua recente cortesia e, per adeguarsi, cominciò subito ad esaltare la bellezza del posto, ma non era andata oltre le parole «delizioso» e «incantevole», quando inopportuni ricordi la costrinsero ad interrompersi nel timore che le sue lodi di Pemberley potessero essere fraintese. Arrossì e non disse altro. Mrs. Gardiner si era fatta un po' in disparte e Mr. Darcy approfittò del silenzio di Elizabeth per chiederle che gli facesse l'onore di presentarlo ai suoi amici. Era una cortesia a cui era del tutto impreparata e a malapena poté nascondere un sorriso vedendolo ricercare la conoscenza di quelle stesse persone contro cui, ai tempi della proposta di matrimonio, si era levato il suo orgoglio. «Chissà che sorpresa», pensò, «quando saprà chi sono. Li ha scambiati per gente di mondo». Ciononostante, si procedette subito alle presentazioni e nel riferire il grado di parentela che li univa, Elizabeth gli lanciò un'occhiata furtiva per vedere come l'avesse presa, non senza aspettarsi di vederlo svignarsela il più rapidamente possibile da una così vile compagnia. Che la parentela lo sorprendesse era evidente. La resse, tuttavia, con forza d'animo e, lungi dall'andarsene, tornò indietro con loro e si mise a conversare con Mr. Gardiner. Elizabeth non poté non provare un senso di soddisfazione, di trionfo. Mrs. Gardiner, affaticata dalla camminata mattutina, trovò il braccio di Elizabeth inadeguato a sostenerla e preferì quello di suo marito. Mr. Darcy prese il suo posto a fianco della ragazza e si incamminò con lei. Dopo un breve silenzio, fu Elizabeth ad attaccare discorso. Desiderava fargli sapere che prima di venire in quel luogo si era accertata della sua assenza e cominciò dunque col dirgli che il suo arrivo era giunto quanto mai inaspettato. «La vostra governante», aggiunse, «ci disse che non sareste stato qui fino a domani e infatti, prima di partire da Bakewell, ci fu riferito che non vi si attendeva in paese per il momento». Egli confermò l'esattezza di quelle informazioni, dicendo che certi affari con l'amministratore lo avevano costretto ad arrivare qualche ora prima degli altri suoi compagni di viaggio. «Essi mi raggiungeranno domani mattina presto», soggiunse, «e qualcuno tra loro potrà vantarsi di conoscervi, Mr. Bingley e le sue sorelle». Elizabeth si limitò a rispondere con un semplice cenno del capo. I suoi pensieri riandarono di colpo a quell'ultima volta in cui era stato fatto tra di loro il nome di Bingley e, a giudicare dal rossore del suo compagno, i suoi pensieri non dovevano essere tanto diversi. «C'è un'altra persona della comitiva», soggiunse, «che desidera in modo particolare di esservi presentata. Mi concederete, o chiedo troppo, di farvi conoscere mia sorella durante la vostra permanenza a Lambton?» Grande fu naturalmente la sorpresa causatale da una simile richiesta, troppo grande per sapere come rispondere. Comprese immediatamente che il desiderio di Miss Darcy di conoscerla, quale che fosse, era dovuto al fratello e questo era di per sé stesso motivo di soddisfazione, così com'era una soddisfazione sapere che il risentimento non lo aveva indotto a farsi un'idea del tutto negativa su di lei. Ora passeggiavano in silenzio, ognuno assorto nei suoi pensieri. Elizabeth non si sentiva a suo agio, però era lusingata e compiaciuta. All'arrivo di Mr. e Mrs. Gardiner furono tutti invitati ad entrare in casa a prendere un rinfresco, ma l'invito fu declinato e ci si accomiatò con la massima cortesia da ambo le parti. Mr. Darcy aiutò le signore a salire in carrozza e quando questa si mosse, Elizabeth lo vide incamminarsi lentamente verso casa.
Ebbero inizio a questo punto i commenti di suo zio e di sua zia. Sia l'uno che l'altra lo dichiararono infinitamente superiore ad ogni aspettativa.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Riduzione di Paola Roli. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it